Aloha!
Ed eccomi qua, aspetta che mi sistemo subito il microfono, ok. Vabbè, qui siamo sempre assolutamente unscripted, uncut, completamente a ruota libera, senza niente di preparato, è tutto più o meno lasciato all'improvvisazione. Ben trovato, allora intanto mi presento per chi mi sta ascoltando per la prima volta. Io sono John Tom, all'anagrafe Luca Tomassini, musicista, compositore, produttore musicale, ukulelista. Faccio corsetti su www.johntom.net in cui spiego come poter trasformare la tua passione musicale in un lavoro, quindi sulle piattaforme di royalty free music, oppure facendo più production music per editori, librerie, publisher sparsi per il mondo. Prima di partire con la puntata, stavo dando un'occhiata al numero di episodi che ho già realizzato. Se non sbaglio, questo ovviamente me ne sono già dimenticato. Se non sbaglio, siamo intorno al 25-26. Quindi inizia ad essere un numeretto anche abbastanza importante, almeno per quanto riguarda quello che mi ero detto all'inizio. E cioè, vabbè, io ne faccio 10, poi vediamo come va. Quindi no, sono contento che la cosa continua, sono contento se mi segui, se trovi il tempo per lasciarmi una valutazione, una recensione, una qualsiasi domanda, se sei solito ascoltare questo podcast su Spotify. Tutte queste cose mi aiutano a crescere, aiutano a crescere Aloha sempre di più. Ricordiamocelo, è il podcast che te la fa prendere bene, per prenderla bene, quindi... uno dei motivi agli inizi per cui avevo deciso di farlo è che mi rendevo conto che in ambito musicale c'era sempre una pesantezza enorme, cioè musicisti che si prendevano sempre enormemente sul serio quando si parlava di lavoro, di guadagni, di cose da fare, di aspirazioni, che sono tutte cose legittime, cioè il fatto di restare sempre perennemente motivati è una cosa ovviamente molto bella. Però porca miseria, cioè il tutto veniva vissuto con una pesantezza nell'istante stesso in cui ti azzardavi a mettere magari in dubbio certe verità per loro, meno verità per me. Una di queste è proprio l'argomento dell'episodio di oggi. Parleremo di royalty free music, e cioè di una delle convinzioni che ormai è radicata nella mente dei compositori di alto profilo. Sono tutti quei compositori che lavorano per grossi progetti in TV, al cinema, fanno trailer che vendono anche a $5,000 l'uno. Parliamo della royalty free music, cioè il pulcino nero, la piccola pecorella che canta fuori, che va a belare, le pecore belano fuori dal coro. La royalty free music si contraddistingue intanto per un'enorme facilità d'uso. Vai su un sito internet, sfogli il catalogo, ti piace quel pezzo, lo compri, lo usi, fine. Non ci sono troppi moduli da compilare, non devi preoccuparti delle società che gestiscono il diritto d'autore, perché nella maggioranza dei casi queste tracce sono anche esenti da copyright, cioè non sono depositate in nessuna di queste società che poi ne gestisce i diritti commerciali, quindi sia Soundriff, BMI, ASCAP, insomma queste qui. Ora, questo è indubbiamente uno dei vantaggi principali. Un altro vantaggio che sicuramente... nel frattempo stavo percadendo, questa la teniamo, questa è buona. Un altro dei vantaggi che... No, mi sono fatto malissimo. Che sicuramente viene legato al mercato royalty free è il costo. Perché molto spesso, questo è un nuovo trend degli ultimi anni, per scaricare questi pezzi nemmeno acquisti più la licenza di utilizzo, ma vai su questi siti che ti offrono una sottoscrizione mensile, spesso annuale, che ti permette di scaricare qualsiasi cosa. È una sottoscrizione illimitata. Per una cifra che si aggira sempre intorno ai $20 al mese, su qualche sito un po' di meno, su altri un po' di più, hai accesso veramente a migliaia di brani. E spesso questi brani ti sono offerti anche in diverse versioni, quindi ci sono i mix alternativi, magari un mix senza la cassa, oppure un mix senza le voci, oppure un mix solo basso e batteria. Oppure ci sono in più versioni, quindi la versione più corta, la versione più lunga, quella da 15 secondi, quindi lo sting, oppure una versione già formattata, fra virgolette, per la pubblicità, quindi non più lunga di 60 secondi. Ovviamente non stiamo parlando di artisti iperfamosi, il catalogo che è in vendita su questi marketplace spesso viene composto da gente come me, o come te, se stai facendo royalty free music anche tu, se non la stai facendo e vuoi iniziare a farla, vai a dare un occhio su www.johntom.net che c'è il mio corsetto. Sono però degli onestissimi mestieranti, nel senso che ogni... Beh, stavo per dire ogni giorno, però forse è molto più credibile, molto più plausibile dire ogni settimana. È compito di questo produttore musicale uploadare, cioè caricare nuove tracce su questi marketplace per tenersi sempre in alto nei risultati delle ricerche, per dare, insomma, alla clientela quello che poi sta chiedendo, e cioè tracce fresche. La domanda in effetti è servita sul piatto d'argento, quindi dati tutti questi pro, ok? Il costo, quindi estremamente accessibile, la velocità, quindi la fruibilità estrema con cui puoi prenderti un pezzo e piazzarlo sulla timeline del tuo prossimo progetto nel giro veramente di 2 minuti. La royalty free music, quindi, sta realmente uccidendo l'industria musicale, il mercato musicale. Nello specifico parlerei di production music, trailer music, tutte quelle musiche che solitamente vengono associate ad un prodotto audiovisivo o comunque ad un prodotto videoludico, come può essere magari un videogioco. Perché dico questo? Perché rifacendomi sempre al compositore di alto profilo, lui ovviamente ci va in puzza. Il fatto che lui venga pagato, veniva pagato, perché adesso è un po' più difficile, ma il fatto di essere stato pagato anche $1000 a pezzo 15 anni fa non può andare a braccetto, non può convivere con il fatto che oggi c'è un pischelletto magari in Transnistria che vende i propri pezzi a 10 centesimi su un marketplace. Il guadagno medio, infatti, di un marketplace è sempre molto molto basso. Un download ti può generare non tanto una cifra fissa, perché spesso è variabile, ci sono dei ragionamenti da fare, degli algoritmi. Diciamo che spesso viene stabilito in base al numero di utenti della piattaforma, che viene rapportato a quante tracce hanno scaricato al mese, che quindi va in proporzione con quante tracce venivano dal tuo profilo. Vabbè, senza girarci troppo intorno, 5 centesimi, 10 centesimi, spesso è così. Ricordo che c'è un sito, Deposit Photo, dove io continuo ad uploadare, quindi a caricare nuovi pezzi. Ogni tanto mi arriva l'email che faccio qualche licenza, vado a vedere e ho guadagnato anche un centesimo. Quindi è evidente che il guadagno su questi marketplace per il compositore vada più che altro nella direzione dei grandi numeri, quindi un grande numero di tracce lì sopra ti permettono di arrivare a fine mese con un extra che poi nel corso degli anni è destinato ad aumentare a seconda della tua bravura, del numero di pezzi, di quanto riesci ad essere costante e tutte altre considerazioni che non sto a farti qui. Però, ricollegandoci alla domanda iniziale, il compositore che era solito lavorare esclusivamente con agenzie rosica e pensa in cuor suo che tutta questa faccenda della royalty free music stia inesorabilmente affossando il mercato musicale, l'industria musicale, perché non parliamo di pezzi che vanno a finire in alto nelle classifiche. Se ti va bene, vai a vendere la licenza di un pezzo in una pubblicità enorme, mastodontica, ma in quel caso, comunque, su Spotify è rarissimo, per non dire quasi impossibile, che tu ci finisca. Prima di darti la mia domanda, mi preme sottolineare un po' di cose che potrebbero sembrare ovvie, però forse ai fini di una comprensione più accurata di quello che ti dirò, ti potrebbero comunque tornare utili. Ricordiamoci che i soldi, in questo periodo storico, non è che siano proprio in eccesso. Per qualche nicchia mi sento di dire che ancora si tratta del periodo d'oro dell'industria musicale, ma nella maggior parte dei casi non è più così. Le agenzie, se sanno che possono ottenere un pezzo a 5 euro invece di spenderne 400, molto spesso si rigetteranno nel marketplace e selezioneranno quel pezzo, invece magari di affidarsi ad un compositore che lo realizzerà custom, quindi su misura. Questo comporta ovviamente dei vantaggi e degli svantaggi. La bocca del compositore affermato iperpagato ti direbbe: beh, ma un pezzo custom funziona molto meglio. Ci sono io che compongo guardando le immagini. Ti sincronizzo tutti i tagli cinematografici con una battuta nuova. Faccio il classico lavoro di cesello sul tuo video. È ovvio che alla fine verrà fuori un risultato migliore. E io mi permetto di aggiungere: e grazie al cazzo. Se mi dai un file video, se mi dai abbastanza tempo e soprattutto se mi fai felice con un budget che conta, mi permetti di realizzare un lavoro migliore, perché il budget che conta magari lo posso anche investire nell'acquisto di nuovo software, di nuove apparecchiature che mi permettono di migliorare il suono alla base. E poi ovviamente sono più rilassato, so già che quel pezzo poi mi maturerà quel guadagno, mentre invece non è un'incognita di un pezzo che carichi sul marketplace tenendo le dita incrociate sperando che venda. Insomma, ci sono tanti piccoli segnali che mi fanno dire che un pezzo realizzato da un compositore ad hoc per quel prodotto sia indubbiamente migliore rispetto alla royalty free music. Ma in realtà, scusami, non migliore, più funzionale, più adatto, più giusto, perché il compositore ha bene in mente quello che tu stai chiedendo e quindi ti realizza un pezzo su misura. Ma è ovvio, no? Non c'è neanche bisogno troppo di dilungarsi. D'altro canto, però, abbiamo anche diverse agenzie in cui il responsabile che va a selezionare i pezzi musicali non capisce una beneamata fava. Ed è una realtà, non è un'offesa, è un dato di fatto. Non tutti sono perfetti e strabilianti nel proprio lavoro e a volte ci sono dei veri e propri ignorantoni che selezionano esclusivamente i pezzi più coatti o comunque quelli che magari sembra che possano funzionare, che alla fine il più delle volte non c'entrano assolutamente niente. Magari i sync non ci sono, lo spotting, e cioè il fatto di inquadrare, magari di andare a prendere i fotogrammi principali del video e mandarli in battuta con il pezzo che c'è sotto, ecco, quello viene completamente ignorato, per cui in quei casi, sì, certo, quell'editor andrà ad affondare le mani nella marmellata della royalty free music. In altri casi, no. Motivo per cui la risposta alla domanda iniziale è: no, la royalty free music non sta affossando il mercato musicale, almeno non così tanto, perché alla fine la royalty free music viene acquistata dagli youtuber, dalle piccole agenzie, da quelli che non possono permettersi il compositore. Ma nella mia esperienza lavorativa ti posso dire che tutte le persone che potevano permettersi il compositore andavano con il compositore, non andavano a prendere la royalty free music. Anche perché, pensaci un attimo, se sei arrivato a quel livello di carriera in cui puoi permetterti comunque di assumere un compositore per un progetto, è nel tuo interesse fare in modo che quel progetto sia alto, abbia una qualità altissima, e quindi vuoi il meglio, e quindi ti rivolgi ad un compositore o produttore musicale per un lavoro su misura, per un lavoro specifico. Non ti butti su una generica traccia di royalty free music che magari hanno utilizzato altre 1000 persone, ma vuoi una cosa che sia esclusivamente tua. Appunto, una traccia esclusiva e non una traccia non esclusiva come quelle che acquisti sui marketplace. Non esclusive perché magari te le puoi trovare su 10 marketplace contemporaneamente, perché una volta che le acquistano non è che va via dal mercato, possono continuare ad acquistarla tutte le persone che lo vogliono. Per determinati settori in realtà nemmeno si pone la scelta. Nel mio caso io adesso sto pensando magari alla musica per la TV, ma io non credo che in più di 10 anni che lo faccio a livello professionale, quindi in cui sto collaborando proprio tutti i giorni con agenzie, editori, publisher, soprattutto dagli Stati Uniti, non penso che mi sia mai successo neanche lontanamente di sentir nominare la royalty free music. Per certi versi è come se si stesse parlando di un altro settore, di un'altra cosa, ma la musica per immagini, soprattutto a determinati livelli, e cioè quelli dei compositori di alto livello, ecco lì non è royalty free music, ma è e resterà sempre una musica su misura. Prendiamo come esempio i trailer. Un pezzo trailer, una colonna sonora di un trailer, spesso viene composta da almeno 100 layer. sono dei pezzi lunghissimi che per essere realizzati richiedono un'infinità di tempo, in cui devi essere certo che un boom, quello che senti al cinema, non sia generato solo ed esclusivamente su una determinata frequenza, ma soprattutto nelle scene ad alto impatto vada a coprire quante più frequenze possibili. Per cui c'è un lavoro della Madonna dietro. Spesso una volta che consegni un trailer, quindi vabbè, sto parlando di musica, quindi una trailer music, una traccia per un trailer, spesso ci sono delle revisioni, e le revisioni possono arrivare, nei casi più drammatici, anche ad una trentina. Per cui, se dall'altro lato della scrivania c'è un supervisore o comunque un potenziale cliente così esigente, capisci bene che un pezzo generico come un pezzo di royalty free music è veramente difficile che possa andare bene. Certo, lo puoi usare, è chiaro. Puoi comunque scaricarti un pezzo trailer che trovi su Marketplace e ti puoi mettere lì, lo tweaky, tagli, incolli, sposti, lo acchitti. Certo, si fa, come no? Così come puoi prendere un pezzo di royalty free music ed usarlo in una trasmissione televisiva, podcast, quello che vuoi. A voglia! E io ti dico che mi sono ritrovato in 3-4 pubblicità, una pure sulla Rai, un pezzo mio di royalty free music. Ci sta, non è che non ci sta, ma non è la regola. È questo il punto, è questo il fulcro della conversazione, il fulcro del discorso. Tutto può succedere, ma succede con una frequenza talmente bassa che non mi permetto di dire che la royalty free music metta in discussione tutto quello che poi rappresenta la musica per immagini nell'accezione più stretta del termine, senza lasciare entrare tracce generiche che magari sono state composte per i marketplace royalty free con varie tipologie di utilizzo. Per chiudere, mi sento di suggerire, vabbè, mi arrogo questo diritto, quindi mi sento più o meno di suggerire al compositore di alto livello di buttarci un occhio, perché la royalty free music non è una minaccia, cioè ci sta e potrebbe magari rappresentare un guadagno extra che va in qualche modo a sopperire quella fetta di mercato che crede gli sia stata tolta dalla royalty free music. Allora vattela a riprendere, entraci anche tu, anche perché ci può stare, io sono forse il testimone numero uno perché in questo momento ho 6 progetti contemporaneamente da portare avanti, quindi ci possono stare dei periodi in cui lavori in continuazione, ma ci sono anche altri periodi in cui se fai solo un lavoro con agenzie ed editori stai fermo, perché magari scegli di fermarti, magari non hai nessun lavoro, magari non ti va di fare niente. Però ecco, magari se ti va di andare a recuperare un po' di terreno, puoi tranquillamente aprirti una pagina su qualsiasi marketplace, veramente ne nasce uno ogni settimana, e provare a vedere se funziona. È chiaro che la royalty free music, questo ne abbiamo già parlato, mi dilungherò a fondo nel mio corso, però comunque se vuoi recupera anche diverse puntate di Aloha in cui ne parlo. È chiaro che la royalty free music è un lavoro, cioè segue determinati canoni, determinati ritmi, determinate scadenze, per cui se la prendi troppo alla leggera può anche essere, non è un teorema, però può anche essere che a fine mese ti ritrovi con un pugno di mosche in mano. Però non è detto, tutto può essere. Quindi siamo arrivati alla conclusione, io mi stiracchio e ti ringrazio di essere qui ancora con me. Spero di averti dato dei consigli utili, spero di aver fatto una bella analisi su quello che è l'incubo del compositore old school, che magari 10 anni fa dalla BMI prendeva come diritti d'autore tipo un botto di soldi, ci si è comprato la casa. Adesso i diritti d'autore stanno subendo una piccola flessione, ma è anche più o meno naturale, però comunque ecco, c'è questa flessione dovuta soprattutto dai servizi streaming che tendono a pagare un po' di meno. E sta lì che rosica, perché pensa: oh mio Dio, adesso quello che io facevo fino a 10 anni fa adesso non vale più, maledetta royalty free music. Ma non è proprio così. qualsiasi novità va in qualche modo capita e va, secondo me, sfruttata a proprio vantaggio, soprattutto in, beh, quasi esclusivamente in ambito tecnologico. Anche l'intelligenza artificiale, no? Ne abbiamo già parlato, non è un terrore che avanza, non è un qualcosa da temere, secondo me, è un qualcosa che ha più senso poter usare a proprio vantaggio, soprattutto perché potresti essere uno dei primi a farlo, quindi... E questo è tutto. Io ti ricordo che puoi seguirmi su www.giotto.net, sui miei profili social, Instagram, LinkedIn anche, è figo. Ogni tanto lo uso, mi ritrovo a postare qualcosa anche lì. Diciamo che LinkedIn è il posto in cui squatto un po', in cui mi bullo un po', perché tendenzialmente mi vergogno. Però su LinkedIn magari ogni tanto ci metto qualche risultato professionale, perché si parla di lavoro, quindi non mi sembra di essere quello che a metà della cena si alza in piedi e fa: e comunque vi volevo dire che sono riuscito a fare questo. Cioè, se mi sentirei un coglione. Per cui sì, seguimi su LinkedIn e sono contento, perché io ci credo in LinkedIn. Sono tipo 15 anni che ce l'ho, sto ancora fermo al palo, ma io ci credo su LinkedIn. Dai, ci sentiamo lì. E per il resto, con Aloha ci sentiamo la settimana prossima. Aloha.